Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, stiamo andando ad iniziare l'assemblea, la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. Ho detto l'assemblea, un lapsus dovuto alla al fatto che parleremo di un paio di assemblee. Un attimo, mandiamo uno stacco. Rieccoci, scusate, dicevamo, parleremo di tante cose in questa trasmissione. In primo luogo ci metteremo in contatto con una compagna del coordinamento regionale sanità dell'Assemblea per la Salute delle Donne per parlare di un'iniziativa che ci sarà all'interno della Breast Unit del tumore al seno del Policlinico Umberto I. Ci collegheremo poi con un lavoratore, uno studente, per parlare dell'assemblea che ci sarà il 18 prossimo da parte dei lavoratori degli appalti della Sapienza e che sarà partecipata anche da tante altre realtà. E poi concluderemo parlando di un'altra assemblea, lo dicevo all'inizio, dell'assemblea che invece ci sarà venerdì prossimo, sempre alla Sapienza, assemblea convocata da tante realtà di lotta sociali presenti in questa città, ovviamente dal coordinamento regionale sanità, ma dai movimenti di lotta per la casa, dai movimenti contro le nocività ambientali a partire dal ciclo dei rifiuti e così via. Non mancherà chiaramente un richiamo alla prossima tappa della carovana Salva Visite, così come un occhio alle mobilitazioni a sostegno dell'assistenza del popolo palestinese e inoltre faremo riferimento anche allo sciopero che ci sarà martedì prossimo da parte degli amministratori delle ASL. Quindi, come si può ben capire, una serie di argomenti, una trasmissione molto ricca, per cui non perdiamo ulteriore tempo, mandiamo uno stacco musicale che ci serve per metterci in collegamento con la prima corrispondenza. Questa sempre Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne. Lasciatemi passa che non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande appuntamento. Il vento che passa, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.
Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
Lasciali passare, non hanno fatto niente. Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna del coordinamento dell'Assemblea per la Salute delle Donne, e con lei appunto parliamo di questa iniziativa che, diciamo, ha un titolo nel volantino, nella locandina, che è "Crediamo sia possibile". Che cosa credete sia possibile? Ciao intanto e grazie.
Ciao, ciao a tutti e a tutti. Sì, allora, abbiamo dato questo titolo così un po' speranzoso perché, diciamo, come già sapranno, insomma, le ascoltatrici e gli ascoltatori, da circa 3 anni cerchiamo di portare avanti un percorso che riguarda le donne che sono in cura per la diagnosi di cancro al seno, denunciando la situazione di difficoltà, insomma, di abbandono che viviamo in molte breast unit della regione Lazio. E in questi anni abbiamo fatto delle inchieste all'interno delle breast unit ed è venuto fuori un quadro molto, insomma, disomogeneo, e non tutte le breast unit attuano quella che sarebbe invece la direttiva regionale che definisce il percorso terapeutico delle donne con cancro al seno. Insomma, in queste indagini, in questa conoscenza che abbiamo avuto delle breast unit, ci sono state delle breast unit in cui abbiamo ricevuto una maggiore accoglienza ed altre invece che proprio si sono negate. E il Policlinico Umberto I è tra quelle breast unit che reso disponibile quantomeno a un confronto con le nostre necessità e con quello che, insomma, andavamo denunciando. Per cui lo scorso anno abbiamo avuto già degli incontri con la direzione della breast unit del Policlinico. E inoltre, insomma, abbiamo continuato un po' a capire qual era il funzionamento di questa breast unit, grazie chiaramente alle donne che sono in cura, sono pazienti in questa struttura e che fanno parte anche della nostra assemblea. E appunto da questi incontri è venuta fuori l'idea, insomma, da parte nostra c'è stata la proposta la direzione della Breast Unit di stabilizzare questo confronto e organizzare un'assemblea di incontro e confronto appunto tra gli operatori sanitari della Breast Unit, quindi i medici, infermiere, infermiere, specializzanti, tutti coloro, insomma, che prestano il loro servizio, lavoro all'interno della breast unit con le pazienti, proprio perché ci siamo rese conto che al di là della mancanza di mezzi, macchinari, eccetera, che si può, insomma, trovare in molte strutture pubbliche a causa appunto della carenza, insomma, di fondi, eccetera, una cosa che comunque avviene anche quando non c'è questa carenza di strumentazione è quello che manca una comunicazione appunto tra le persone che sono in cura e il personale medico, infermieristico, eccetera. E quindi questo aspetto abbiamo pensato che potevamo intanto iniziare da questo aspetto, anche per poi creare una sinergia appunto tra noi e i lavoratori e le lavoratrici, per poi eventualmente andare a rivendicare anche tutto il resto che manca. Per cui il titolo appunto crediamo sia possibile che esistano dei luoghi di cura dove avvenga tutto questo, che siano luoghi dove i pazienti vengano presi in carico completamente dalla struttura che li ha in cura, che ciò avvenga in condizioni, insomma, anche sensibilità attraverso quindi un approccio umano verso la persona che è in cura, perché questo purtroppo molto spesso non avviene. E abbiamo pensato che tutto ciò è possibile nel momento in cui le donne si attivano e si rendono insomma un po' protagoniste anche del loro percorso di cura. Per cui insomma, abbiamo pensato di organizzare questa assemblea, l'abbiamo fatta quindi, come dicevo, insieme a gli oncologi che dirigono la Breast Unit dell'Umberto I, e pensiamo che questo debba essere un primo incontro che poi andrà a stabilizzare questo confronto. Cioè, noi non ci immaginiamo un'iniziativa spot in cui ci lamentiamo unicamente delle carenze e punto, finisce là. Ma ci immaginiamo invece un'assemblea che possa essere appunto un'assemblea diciamo costante all'interno della struttura della Breast Unit, un po' quello che sono le assemblee delle donne all'interno dei consultori, cioè
o quello che dovrebbero essere.
Esatto, sì, insomma, quando si costituiscono, ce ne sono molte all'interno dei consultori romani, l'assemblea delle donne hanno un ruolo fondamentale proprio perché mantengono una relazione con le operatrici e un controllo costante sul servizio che viene proposto. Quindi nel momento in cui poi succedono delle cose che non sono accettabili, chiaramente è più facile intervenire, quantomeno mobilitarsi. In più crediamo, e questo appunto abbiamo stiamo cercando chiaramente sia noi che i medici con cui stiamo organizzando questa iniziativa, crediamo sia importante far sì che partecipino gli specializzandi e le specializzate, perché questo nuovo approccio che vogliamo portare all'interno della Breast Unit va costruito chiaramente anche con le nuove generazioni, soprattutto per quanto riguarda l'ascolto delle necessità e dei bisogni delle pazienti, perché noi siamo convinte che la capacità insomma di ascolto, di interazione, la sensibilità, diciamo, non sia qualcosa di innato, non può essere qualcosa relegato alla fortuna di trovare delle persone, diciamo, di buon cuore, ma sia qualcosa che invece va costruito, insegnato, la differenza quindi nella costruzione anche di questo approccio lo fanno i percorsi di lotta e di radicamento delle assemblee, in questo caso delle donne all'interno delle strutture sanitarie. Quindi diciamo che in prospettiva questo è solo un inizio, però sta dietro una visione secondo me molto, molto bella, molto importante, che noi ci auspichiamo che poi possa essere riprodotta anche all'interno delle altre Breast Unit. Quindi in questi giorni, ecco, abbiamo cominciato a mettere le locandine all'interno dei reparti della Breast Unit, abbiamo cominciato a fare i volantinaggi nei locali della Breast Unit. Inoltre appunto in questa iniziativa saremo molto cercheremo di puntiamo a uscire dall'assemblea con dei risultati concreti, e quindi ci siamo date quattro argomenti da porre anche all'attenzione del personale medico, che noi riteniamo essere carenti anche all'interno dell'operazione del policlinico, per l'idea di fare in modo che usciti da quell'incontro, iniziando appunto da questi quattro temi, si possano trovare intanto la risoluzione per queste quattro tematiche che andremo a sviscerare, ecco. E quindi appunto è un'assemblea che si propone un percorso molto concreto, tra l'altro avviene all'interno nella settimana in cui invece a Roma ci sarà la Race for the Cure, di cui abbiamo parlato altre volte noi in radio e anche nella situazione del coordinamento sanità, e appunto proprio nei giorni successivi alla nostra assemblea ci sarà questa iniziativa della Fondazione Susan Cannon con la famosa corsa della Race for the Cure, che tra l'altro quest'anno festeggia i 25 anni di presenza in Italia. E sono andata a vedere, noi come sapete insomma, abbiamo sempre contestato questo tipo di iniziativa che raccoglie fondi per lo più per far sopravvivere la fondazione, poca parte dei fondi vanno realmente alla ricerca, si dà una visione patinata e distorta di quello che è il tumore al seno, appunto più volte abbiamo denunciato anche proprio l'impiasso al Circo Massimo durante l'iniziativa, questa
sua natura.
Esatto, e anche quest'anno sono andata a vedere un po' sul sito della Race for the Cure, non c'è nessun riferimento alle condizioni reali che le donne vivono all'interno delle breast unit, e quindi si fa solo riferimento a questa corsa così. E le aziende che anche quest'anno finanziano la corsa sono tutt'altro che aziende che hanno a che vedere con la salute, per cui sono segnate città come al solito Kuwait, Pfizer, che tra l'altro se non sbaglio produce anche una dei farmaci che si utilizzano durante le cure del tumore al seno, credo che questa moxifene sia un brevetto Pfizer, poi c'è l'Enel, c'è Johnson & Johnson che se non sbaglio più di una volta sono stati ritirati i prodotti Johnson & Johnson perché cancerogeni, quindi insomma interessante come questa iniziativa continui ad essere finanziata da queste aziende. Quando siamo andati a contestarla c'è stato appunto, c'è stato detto di andare via perché davamo un'immagine negativa della malattia, proprio perché loro non vogliono sentir parlare delle esperienze reali delle donne in cura, e depotenziano in questo modo la lotta delle donne, quindi mi fa piacere che la nostra iniziativa avviene proprio nella settimana della Race for the Cure, proprio in risposta e in contrapposizione a questo tipo di iniziativa
di kermesse pubblicitarie, potremmo dire,
esatto,
no?
Esatto, tra l'altro ora dobbiamo ancora definire i termini eccetera, ma il 7 appunto c'è questa, martedì 7 maggio alle ore 16 alla Breast Unit del Policlinico Umberto I c'è questa iniziativa, e dobbiamo ancora definire gli orari eccetera, ma il giorno dopo l'8 maggio avremo un'altra iniziativa a Garbatella con le donne del consultorio di Garbatella, che sono anche loro interessate al nostro percorso e vogliono insomma quindi organizzare una giornata sempre per parlare di tumore al seno, screening mammografico eccetera, quindi nella settimana di questa kermesse appunto che non ci piace affatto, noi invece siamo presenti con iniziative reali, quindi invito tutte le compagne, le donne in ascolto, sia che abbiano avuto questa diagnosi, ma anche no, insomma, chiunque sia anche interessato a creare questi percorsi concreti all'interno dei luoghi di cura, l'invito è a partecipare, ecco, perché la riuscita di questa iniziativa è l'inizio per attivare nuovi percorsi in altre strutture sanitarie, in questo caso le Breast Unit, ma nulla ci vieta di farlo anche in altri posti, ecco. E quindi ti ripeto, se vuoi, anche l'indirizzo, perché allora la Breast Unit del Policlinico Umberto I si trova all'Istituto George Eastman, che era, diciamo, quello istituto odontoiatrico, tuttora lo è, insomma, però una parte dell'istituto è dedicata alla Breast Unit, e si trova in Viale Regina Elena 287B, e martedì 7 maggio dalle ore 16 alle ore 18:30.
Perfetto, grazie. Intanto noi naturalmente a fine trasmissione ricorderemo i vari appuntamenti, e quindi ricorderemo anche questo, e naturalmente poi nelle prossime settimane, alle prossime puntate della nostra trasmissione, avremo modo di ricordarle, magari per quel momento avremo pure modo di indicare con precisione l'appuntamento del giorno dopo a Garbatella.
Chiaro, certo, va benissimo.
Grazie tante e ci risentiamo presto. Ciao
a voi. Ciao.
Bene, insomma, sembra un'iniziativa davvero interessante questa che si sta costruendo per martedì 7 maggio 2024 dalle 16 alle 18:30 presso la Breast Unit del Policlinico Umberto I. Ricorderemo, come detto, l'appuntamento anche in chiusura di trasmissione. Adesso andiamo a uno stacco musicale che ci accompagna alla successiva corrispondenza.
Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare, ma non è una malattia. No, non è una malattia, e non è una malattia. E mia madre m'ha guardato, dice, come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è. E non è una malattia, malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia. E non è una malattia, malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste, e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia. E non è una malattia, una malattia. What
no! Ci avete mai? Che la scima le vuole qui? Ecco, ma non le imbarano, le chiedono. Anche per le
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, andiamo adesso a parlare di un'assemblea che ci sarà domani al Pratone dell'Università La Sapienza alle ore 16. Un'assemblea costruita dagli studenti insieme con i lavoratori e le lavoratrici degli appalti della Sapienza, a partire appunto dalla vertenza di rotta che stanno facendo gli addetti alla vigilanza non armata. Però senza che vi tengo troppo alle mie parole, abbiamo appunto al telefono un lavoratore e a lui chiediamo un po' se ci vuole brevemente illustrare la vertenza e poi entrare nel merito dell'assemblea di domani. Pronto?
Buonasera.
Ciao.
Grazie per l'ospitalità. Cercherò di essere breve. Io sono Marco e faccio parte della categoria di vigilanza non armata, i cosiddetti servizi fiduciari, che come sanno tutti è quel contratto, credo che sia uno tra i più bassi del mercato. E niente, io innanzitutto voglio ringraziare voi per lo spazio che mi avete dedicato, e vi ringrazio di avermi ospitato, e direi che è una lotta che abbiamo iniziato qualche anno fa, e dopo diciamo un periodo di pausa dovuta a una calma apparente, purtroppo siamo stati costretti a riscendere diciamo nella piazza universitaria, e appoggiati dagli studenti, che ho ringraziato anche l'altro giorno durante il corteo che abbiamo fatto per la Palestina, sempre all'interno della città universitaria, e ci hanno dedicato un piccolo spazio dove comunque ho spiegato quello che sta succedendo, cioè che da anni siamo nella situazione di dover riconquistare tutto il salario a ogni cambio appalto, e questo dovuto alla negligenza, all'inefficienza dell'apparato amministrativo della Sapienza, che non ha mai seguito questi cambi appalto oggettivamente, ma solo pensando evidentemente alle proprie logiche, che a noi oggi non conosciamo, ma che ci possiamo immaginare.
Sì.
Niente, ci siamo rivolti dopo l'ennesimo diciamo cambio appalto andato male per noi, ci siamo rivolti anche alla televisione, alle Iene, dove abbiamo cercato di far evidenziare quelle che erano le problematiche annose, che ci sono dei dirigenti particolarmente interessati alla nostra situazione, e abbiamo avuto diciamo credo un discreto seguito. Stiamo cercando di costruire una rete all'interno della città universitaria, anche appoggiati da dei docenti del comitato, credo, di lettere, che domani incontreremo al Pratone, e dedicheremo tutta la giornata a questa lotta che stiamo vivendo, che confesso ci sta anche un po' logorando, perché diciamo che comunque siamo tutte persone adulte, quindi chi ha famiglia, chi ha altre situazioni comunque è già diciamo da anni consolidate, pagamenti come tutti, e quindi niente, domani faremo sentire la nostra voce e chiediamo anche a chi è in ascolto e che si trovasse a passare da quelle parti di venire a sostenerci in quella che domani sarà un'altra giornata di protesta, e speriamo di farci sentire a dovere, chiederemo ovviamente, da quello che abbiamo parlato in questi giorni, chiederemo un confronto con i vertici dell'università, che abbiamo visto che si sono chiusi a riccio in questi giorni, credo anche esasperando un po' i toni, con come si faceva una volta quando il re si chiudeva nel castello, hanno alzato il ponte levatoio e niente, quindi cerchiamo di farci sentire, ecco. Questo volevo dire.
Sì, se puoi due domande, diciamo. Una, leggiamo nel comunicato, insomma, che convoca questa assemblea di domani, che fra le altre cose c'è stata recentemente una sentenza del Tribunale del Lavoro che ha accertato, leggiamo testualmente, le responsabilità gravi dell'Ateneo riguardo minacce e ritorsioni ai danni degli addetti alla vigilanza non armata. E quindi, se ci potevi dire due parole in merito a questa sentenza. L'altra domanda, sappiamo insomma che a questa assemblea di domani parteciperanno lavoratori di vari appalti, abbiamo letto per esempio il comunicato degli amministrativi delle ASL che appunto saranno partecipi di questa assemblea. Ecco, la domanda è come se pensate di costruire una rete, un coordinamento, un qualcosa fra queste varie realtà anche esterne alla Sapienza, o se per il momento insomma siete concentrati sull'iniziativa solo dentro la Sapienza.
Allora, riguardo al problema della sentenza, diciamo che il giudice ha evidenziato diciamo con una probabilità molto alta che evidentemente lo spostamento dei lavoratori fuori appalto è stato dettato appunto da questi due dirigenti dell'università, che si capisce che da anni riguardo diciamo alla problematica di questi appalti sono insediati da credo dal 2010, quindi diciamo che il giudice ha evidenziato anche credo una probabile pericolo di diciamo di non regolarità, nel senso che non c'è stata questa rotazione che c'è negli appalti, diciamo nelle aree dell'amministrazione, che in genere ogni 4-5 anni ruotano, quindi diciamo che il giudice ha voluto evidenziare come loro probabilmente si siano tra virgolette impossessati di quest'area, diciamo, che loro chiamano ufficio security della vigilanza, quindi è andato anche a toccare questo tasto che è molto delicato, perché probabilmente lì c'è il nodo, diciamo, della matassa, no? Che andrebbe districato. Per quanto riguarda l'altra questione, quella di costruire la rete, che è diciamo un fatto che va oltre, diciamo, l'oggi, io vorrei sottolineare come sia molto importante costruire qualcosa che vada al di là della nostra realtà, anche se, aprendo una piccola parentesi, diciamo che stiamo faticando un pochino per convincere i colleghi, perché comunque, come ripeto, come detto prima, non è facile, diciamo, spostarli dalle loro, chiamiamole, comodità, dalle loro abitudini, e soprattutto bisogna convertire le mentalità, la mentalità delle persone abituate a pensare che se va bene il loro posto di lavoro poi tutti gli altri stanno bene, che abbiamo visto che non è vero, perché abbiamo appunto un sentore che non sappiamo se l'appalto questo della vigilanza non armata proseguirà all'interno della città universitaria. E quindi noi in questo momento vorremmo costruire un qualcosa di concreto. Sappiamo che il 23 ci sarà anche il nostro funzionario, insomma, di Cobas Teramo in regione, sempre per questa problematica dei CUP, delle ASL, e vorremmo cercare di coinvolgerle, io stesso, insomma, per primo mi ci metto, per cercare di dare una mano, di sostentarci a vicenda in queste, diciamo, situazioni che si possono, secondo me, risolvere, o perlomeno cercare di incrinare queste, diciamo, situazioni che sono diciamo stabili da anni e che non portano al bene di nessuno, ma solo a rafforzare le caste e a chi ha interesse che vengano, diciamo, mantenute tali.
Certo, certamente. Va bene, noi verremo all'assemblea a nostra volta e, insomma, ci auguriamo che quanto tu hai espresso qua riesca sempre più a diventare un'idea comune a lavoratrici e lavoratori, perché sicuramente la situazione che ci troviamo a vivere è sempre più intollerabile, insostenibile proprio materialmente, e quindi è importante che ci organizziamo e lottiamo. E non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, io credo di aver detto tutto. Credo che c'è ancora tanto lavoro da fare dal punto di vista di guardare le cose con un occhio diverso, perché il mondo sta cambiando, si sta, appunto, la famosa globalizzazione sta portando le persone a non comunicare tra di loro. Oggi ci sono i social, diciamo, che dominano la scena, ma la realtà non è quella dei social, che appunto è una realtà virtuale, ma l'unica vera realtà è quella, diciamo, di costruire le cose mettendoci la faccia, facendo sentire la propria presenza e cercando di costruire dei rapporti sui posti di lavoro, cercare di integrarsi anche con le altre persone che non fanno parte della nostra realtà. Nel mio caso, ecco, parliamo anche delle persone che lavorano nell'amministrazione, cercare di sensibilizzarli per vedere se possono darci una mano, se anche loro possono magari scoprire altre realtà, perché anche loro evidentemente lavorano in un ambiente, diciamo, a circuito chiuso. E ecco, siamo tutti abituati a vedere la propria realtà e magari siamo anche costretti, visto, diciamo, per la vita che facciamo, però è fondamentale, diciamo, cercare di aprire un po' gli occhi e per quello che è possibile venirci un po' incontro, insomma, ecco, riscoprire la solidarietà.
Senz'altro, noi ci associamo al tuo appello, diciamo così. E, niente, noi ti salutiamo. Ci veniva in mente quando dicevi tanti colleghi, insomma, giustamente sentono la fatica della lotta e quindi la difficoltà di avviarla, però, perché questa può essere una cosa logorante, eccetera, però appunto ci veniva in mente un vecchio detto di un famoso gobbo dell'epoca democristiana che diceva il potere logora chi non ce l'ha. Ecco, potremmo dire che la lotta logora chi non la fa, quindi tutto sommato, insomma, conviene farla.
mi trovo d'accordo.
Va bene, ok, a presto e grazie di nuovo. Adesso sentiremo anche uno studente.
Grazie a tutti gli ascoltatori e buonasera e grazie a voi.
Ok, grazie a te, a presto, ciao.
Grazie, a ciao. Presto.
Ciao. Bene, torniamo a un brevissimo proprio stacco musicale che ci serve solo per andare alla successiva corrispondenza, sempre in merito all'assemblea di domani.
Sai pericoloso, visto il mio caffè virtuoso. Sto dicendo un virtuoso che ha chiavato faccia in terra e che ha perduto tutte cose. E poi tornate più virtuoso, re virtuoso e de virtuoso come te, non sape che se n'ha da fa. La tua ipocrita morale, la tua falsa coscienza, colloca al suo posto il tuo concetto di coerenza. Lo collocala in alto tra le cose in eccedenza di cui posso fare senza. Cutte non voglio giocare sta partita, cutte mo voglio fa piazza pulita. Non ce ne voglio che pozza fa, se trovo un grande imbroglio la tua moralità. Non ce ne voglio, voglio cagna. Non ce ne voglio, non ce la pozza fa. Non ce ne voglio, non mi conta. Non sa ci si conviene, ma ve la stiamo ca. Ve la stiamo ca, non si può stare, noi ce ne amma. Se queste sono le regole del gioco e rifiutamma. Ve la stiamo ca, non si può stare, noi ce ne amma. Al vostro gioco sporco non c'è.
Come detto, uno stacco brevissimo, giusto per metterci in contatto appunto con un compagno dei collettivi della Sapienza, per continuare con lui questo ragionamento sull'assemblea di domani. Ciao e benvenuto su Radio Onda Rossa.
Ciao, ciao a tutti e tutti, sono Giacomo, insomma faccio parte un po' del gruppo di studenti che ormai da un annetto insomma si segue questa vicenda, si segue questa vertenza e abbiamo proprio riscontrato come insomma sia stato importante il nostro apporto, ma prima di tutto per in qualche modo rompere un po' l'isolamento a cui questi lavoratori e queste lavoratrici di fatto sono state relegate, nel senso che anche in virtù del loro essere in appalto erano veramente alla mercé delle ditte, di chi dentro la presenza si sentiva in diritto poi di minacciarli, intimidirli e quindi insomma ci è arrivato un po' questo appello, questa richiesta di una mano, al che ci è sembrato dire, opportuno se non doveroso raccoglierla questa mano tesa, diciamo. E quindi niente, questo è stato diciamo l'avvertenza nasce un po' senza ripercorrere anche cose già dette, nasce tutto a luglio 2022 con un cambio di appalto, quindi un cambio di contratto alla fine della realizzazione, una querela, le minacce, dopodiché appunto dopo qualche mese di stallo si arriva verso primavera scorsa a un nostro coinvolgimento e da lì è partito il percorso pubblico. Il primo appuntamento fu il 4 maggio scorso, se non erro, un annetto fa, in cui replicammo un qualcosa di simile a quello che poi andremo a fare domani, di fatto un'assemblea che poi appunto, se la partecipazione lo consente anche, si trasformerà in un presidio insomma in cui un po' chiederemo un incontro con la governance. E ci fu quest'estate anche uno sciopero particolarmente significativo perché fatto in una delle giornate di Open Day della Sapienza, quindi insomma grande lustro, grande spolvero, mostriamo le eccellenze dell'università, salvo poi nascondere insomma la proverbiale polvere sotto al tappeto. E quindi abbiamo un po' interrotto questa festa tirata a luci, abbiamo mostrato insomma di cosa è fatta la Sapienza, quali sono le contraddizioni che la animano e abbiamo cercato di c'era un po' un caso mediatico, ecco, durante quest'anno abbiamo visto che se in qualche modo potevamo avere un'arma da nostra parte era questa, la rettrice Antonella Polimeni all'immagine che Sapienza insomma dà di sé, ci tiene molto, quindi incrinarla un po', far vedere che non ci sono luci ma anche ombre ci permette poi di riuscire a fare qualcosa, di riuscire a inchiodarla alle sue responsabilità. E quindi appunto sempre in questo percorso di convergenza, sempre in questo percorso di sollevare un caso, renderlo pubblico, farne parlare, sono arrivati insomma interessamenti dalla stampa. Marco ci dava anche appunto un servizio da Ieni in cui sono andati insomma con lo stile giornalistico loro, però pur sempre utile in questi casi, sono andati proprio dalla rettrice, da appunto chi anche si era macchiato di minacciare questi lavoratori e questa lavoratrice nel momento in cui erano sindacalizzati, e anche grazie a quello è stata ottenuta la rimozione di un dirigente di Sapienza dal suo ruolo, rimozione che purtroppo è stata soltanto formale, poi di fatto questo sta ancora qui assieme a un'altra sua collega, e le minacce, insomma, per quanto in una forma più blanda, meno esplicita, però continuano. Il clima che ci hai raccontato sul posto di lavoro è pesante, è greve, insomma, non quello disteso che dovrebbe essere garantito a chi appunto svolge una professione. E quindi, insomma, questo, noi con l'assemblea di questo vorremmo un po' riattivare appunto la vertenza, per cui le nostre rivendicazioni, presenteremo anche un appello, una petizione che faremo firmare dai docenti, insomma, docenti che appunto stiamo iniziando ad avere dei contatti, quindi sempre in un'ottica di allargamento della base, di pluralità, ecco, delle componenti di questa base, di eterogeneità. Questo ci sembra veramente un valore aggiunto. Quindi domani presenteremo questa petizione, ne discuteremo con i docenti. Questa petizione, di fatto, appunto, le rivendicazioni sono un po' quella di rimuovere dai loro incarichi costoro che, insomma, minacciarono all'epoca, che non continuano tuttora, i lavoratori e le lavoratrici, e rimuoverli in maniera vera, reale, sostanziale, non soltanto formale. E poi, di fatto, l'obiettivo un po' più a lungo termine è quello di chiedere un'internalizzazione, insomma, crediamo che l'unico modo per spezzare un po' questo gioco che è di, come dire, qualche anno in qualche anno costringe i lavoratori e le lavoratrici a sindacalizzarsi, a dover capire che cosa ne sarà delle loro sorti, è evitare che gli appalti ci siano, a rimuovere il problema alla radice. L'internalizzazione chiaramente è una scelta politica, è una scelta che finora all'Ateneo non ha voluto fare, insomma, in una temperanza a certe logiche di presunto risparmio, figli un po' di un liberismo che, diciamo, da qualche decennio a questa parte ha investito anche tutto il, insomma, le pubbliche amministrazioni, il settore pubblico, e quindi niente, insomma, dopodiché però questo risparmio è ipotetico e dubbio. Le condizioni che però gli appalti garantiscono ai lavoratori e lavoratrici sono pessime, quindi, insomma, reputiamo si debba fare qualcosa, e l'assemblea di domani si ascrive un po' a questo disegno, insomma, anche tenendo poi esatto in considerazione altri pezzi di precariato che si muovono. Stiamo provando a interagirci un pochetto alla volta, un po' tramite il sindacato Cobas, un po' non soltanto. Appunto, ci saranno domani anche testimonianze di altri lavoratori e altre lavoratrici, cercheremo di far sentire insomma quanti casi ci sono, quanto simili, creare un po', costruire solidarietà, mutualismo, ecco.
Certo, ti faccio un paio di domande veloci.
Sì.
Allora, uno, non so se tu lo sai, perché naturalmente l'università è un luogo dove gli studenti, in quanto tali, passano per un po' di anni e poi generalmente vanno altrove. Esatto. E quindi non so quanto siete informati, ma nel 2011 già alla Sapienza ci fu un'ampia mobilitazione che partì dall'appalto delle pulizie e si estese sia agli studenti sia ad altri settori lavorativi. Una mobilitazione fu forte, fece iniziative importanti di scioperi, di cortei interni, e coi buoni risultati per i lavoratori delle pulizie. Poi purtroppo questa cosa, una volta ottenuto il risultato nel cambio appalto del momento, diciamo, si è fermata, e quindi quel percorso verso l'internalizzazione, che, come giustamente ricordavi te, sarebbe l'unico strumento effettivamente di risposta reale per le esigenze di lavoratrici e lavoratori, si è un po' spento, ecco. E quindi un po', se conoscevate questa storia, e quindi se in qualche modo state riuscendo a rendere partecipi di questo percorso anche altri appalti all'interno della Sapienza stessa. La seconda cosa che ti volevo chiedere era noi l'ho chiesta già anche al lavoratore che è intervenuto prima di te, in questo comunicato leggiamo appunto che parteciperanno a questa assemblea, l'hai detto poco fa anche te, anche lavoratori di altre realtà. Pure noi verremo, insomma, a portare il nostro sostegno, e in questo senso non so se voi state facendo un lavoro verso appunto la costruzione di un percorso comune, al di là della forma che lo stesso può assumere, o se invece per il momento siete solo nella possibilità, diciamo, di organizzarvi all'interno della Sapienza stessa.
Ok, Ok, allora no, sì, parto dalla parte più rivelatrice, diciamo. Allora, dell'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici delle pulizie qualcosa abbiamo saputo, insomma, nel senso che ci siamo interfacciati un po' anche con i lavoratori e le lavoratrici delle pulizie di oggi, che però sono gli stessi, insomma, in parte, non tutti e tutte, però in parte sono gli stessi che lottarono un decennio fa. Quindi appunto qualcosa c'è stato detto e di sicuro, come dire, sì, è un esempio al quale guardiamo, quello lì e ci dà, insomma, ci dà speranza rispetto al fatto che un precedente c'è, quindi qualcosa si possa portare. Rispetto ai lavoratori e lavoratrici delle pulizie, anche lì il coinvolgimento un po' c'è stato. In questo momento si sono anche, come dire, tranquillizzate, nel senso che a quanto pare le loro condizioni attuali, dopo, insomma, c'è stato proprio quest'estate un cambio di appalto che ha riguardato anche loro, c'è stato un po' di timore riguardo alla nuova ditta che sarebbe subentrata, invece al momento le cose vanno piuttosto bene, diciamo, insomma, ecco, quindi è anche più difficile coinvolgerli poi attivamente nell'avvertenza, però di sicuro abbiamo dei contatti con loro e, insomma, ripeto, c'è scambio di informazioni e quindi un po' questo. Rispetto alla costruzione di un qualcosa di più largo, diciamo, in via embrionale lo si sta provando a fare. Domani abbiamo sentito, appunto, anche un po' attraverso il sindacalismo di base, abbiamo chiesto a sia lavoratori, sì, lo dicevate prima, delle CUP, delle ASL di partecipare. Abbiamo sentito anche le CLAP, abbiamo sentito anche il SICOBAS, magari se potevano portare un po' un contributo per quanto riguarda la logistica, insomma, che è tutt'altro settore con tutt'altre specifiche, però sempre, insomma, un'esperienza di lotta significativa. Per cui, ripeto, si tratta un po' di mettere assieme i pezzi, trovare una sintesi e a quel punto passare un po' al contrattacco, sperare di poter fare di queste tante voci un po' una sola e col peso maggiore che questa cosa ti dà, cercare di strappare, insomma, qualche risultato in più nel nostro caso. Crediamo non sia impossibile, ripeto, serve un po' inchiodare a delle responsabilità la rettrice, la direttrice generale, insomma, la governance dell'Ateneo, e di sicuro estendere il fronte mobilitativo può darci forza in questo senso, per cui ci proveremo, insomma, è un po' difficile trovare la forma giusta, però di sicuro il confronto, i contatti, insomma, sono linfa importante per la vertenza, ecco.
Certo, va bene. Mi sembra che ci siamo detti un po' tutti, però naturalmente se tu invece vuoi aggiungere qualcosa, noi ti lascio la parola.
No, credo insomma che alla fine siamo stati piuttosto esaustivi rispetto allo stato dell'arte passato, presente, anche un po' futuro, per cui, insomma, invitiamo chiaramente chi fosse all'ascolto domani a unirsi con noi alle 16. Poi alle 18 ci sarà anche un'altra assemblea, insomma, perché qui sta dentro in questi giorni grossi tumulti e appunto anche il percorso mobilitativo riguardo la Palestina. Vabbè, è tutt'altro capitolo che non apriamo adesso, però insomma domani per chi volesse, in sapienza, è una giornata piuttosto densa, per cui se chiunque si volesse unire ne saremo ben contenti e ben contente.
Certo, noi da ottobre oramai che appunto apriamo la trasmissione avendo cambiato la sigla, mettendo una canzone palestinese, proprio perché naturalmente siamo, certo, pienamente solidari con la lotta palestinese, e quindi anche con le iniziative che ieri e nei giorni scorsi avete messo in campo alla Sapienza.
Perfetto, va bene.
Grazie,
allora,
a presto.
Ringrazio nuovamente dello spazio, buon proseguimento di trasmissione. Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie, ciao. Bene, allora abbiamo terminato anche questa corrispondenza. Prima di passare allo stacco musicale che ci introdurrà alla parte all'ultima corrispondenza odierna, vogliamo ricordare, perché è strettamente connesso, insomma, anche con quello di cui abbiamo parlato in queste ultime telefonate, dello sciopero che martedì prossimo interesserà tutti i servizi amministrativi in appalto presso le ASLE e le aziende ospedaliere della Regione Lazio, quindi parliamo dei sportelli, dei CUP, degli uffici amministrativi, delle centrali operative e dei centralini e dei servizi e del servizio regionale di prenotazione delle CUP. Appunto staranno in sciopero per chiedere l'internalizzazione di questi servizi, fra l'altro anche l'idea che con queste, che queste esternalizzazioni rappresentino un risparmio per i conti pubblici, oltre ad essere un'idea che ci interessa poco, visto che pensiamo che sia prevalente l'interesse alla tutela dei lavoratori e al a fornire un servizio sanitario degno. Dicevo, però, anche questo racconto è una favola che già in tanti casi è stato dimostrato essere del tutto falsa. Quello che è vero è che si spostano i capitoli di spesa, si spostano dalla spesa per personale a spesa per servizi, e questo quindi va incontro a quelle che sono i desiderata dell'Unione Europea. E perché c'ha questi desiderata? Perché spostare la voce di costo sui servizi significa ricorrere ai servizi privati. Questo è il sistema degli appalti, cioè una forma di privatizzazione del servizio pubblico. Quindi, in questo senso, lo sciopero che si andrà a svolgere martedì prossimo è uno sciopero importante, a cui noi come coordinamento regionale sanità porteremo il nostro contributo. Del resto, questi lavoratori sono gli stessi con i quali spesso abbiamo a interloquire nell'ambito della carovana salvavisita, e loro proprio nel comunicato che hanno fatto come COBAS, appunto, dei servizi esternalizzati delle ASL, scrivono che lo sciopero si svilupperà con presidio dalle ore 10 presso la sede della Regione Lazio, la sede della Giunta regionale, quindi a via Rosa Raimondo Garibaldi alla Carpatella. I punti sono la stabilità occupazionale e la parità di trattamento economico per tutte le lavoratrici e i lavoratori esternalizzati, contro il sistema degli appalti nella pubblica Regione Lazio, che da decenni genera solo lavoro povero, precarietà e sfruttamento, profitti per i privati e scarsa qualità dei servizi al cittadino, per il riconoscimento del giusto inquadramento in coerenza con le menzioni amministrative svolte, per il blocco delle gare di appalto in corso e l'avvio di un percorso di internalizzazione di tutto il personale delle società in appalto o somministrati nei servizi amministrativi, nei CUP, nelle centrali operative e nei centradini e nelle CUP del servizio sanitario della Regione Lazio, per l'introduzione di modifiche normative a livello regionale e nazionale che prevedano la stabilizzazione di tutto il personale in appalto nel servizio sanitario, e che vieti nella pubblica amministrazione l'appalto di mera manodopera, per lo sblocco dell'assunzione dei vincitori di concorso e garanzia lo scorrimento completo delle graduatorie, per destinare risorse economiche risparmiate grazie al taglio degli appalti alla cura del cittadino. Concludono con bassa precarietà, risaniamo la sanità pubblica, cancellare gli appalti, azzerare le liste di attesa. E dicono i lavoratori in appalto di ASL e aziende ospedaliere sostengono la carovana salvavisite organizzata dal coordinamento regionale sanità per l'abbattimento delle liste attese, e parteciperanno all'assemblea, appunto, di domani al Pratone della Sapienza. Ci ricordano che la politica sanitaria nell'era Rocca è quella di lavoratori precari e sottopagati, di un servizio sanitario pubblico allo sbando e di un costante vantaggio per la sanità privata. Insomma, quello che oramai da diverso tempo denunciamo sia nella precedente amministrazione regionale sia in quella attuale. Del resto, proprio ieri, se non ricordo male, comunque nei giorni recentissimi, la Fondazione Gimbe ha fatto un'analisi del DEF, del documento di economia e finanza che è stato presentato in Parlamento dal governo, e ha evidenziato come gli stessi dati del documento economia e finanza mostrano che la spesa sanitaria è in calo nel 2023 e nel 2024 è di fronte a un aumento irrisorio, peraltro che calerà, che andrà a vedere un nuovo calo nel 2025, che porterà, che ha portato al 6,3% la percentuale di spesa sanitaria sul prodotto interno lordo, quindi al di sotto di quella che è la stessa media europea, al di sotto di quella che era la percentuale ante-Covid, e sarà al 6,4% nel 2024, ancora al di sotto di quella che era la percentuale anti-Covid, ante-Covid. E quindi ecco, a testimonianza che questi processi di esternalizzazione fanno il paio con i percorsi di privatizzazione del servizio sanitario e in generale di messa a profitto di ogni aspetto della nostra vita, finanche la stessa salute. Bene, adesso mandiamo lo stacco musicale, come dicevo ci accompagnerà all'ultima corrispondenza di oggi, che peraltro in qualche modo, poi lo vedremo, propone una messa a comune di tutti questi percorsi vertenziali e di lotta per costruire una forza e dei rapporti di forza adeguati. Vi lasciamo a un attimo di musica e ci risentiamo a brevissimo.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. Sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso, e un Dio a lieto fine non credrai mai. E ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 e appunto al telefono, come preannunciato, abbiamo un compagno dei movimenti di lotta per la casa con il quale parlare della assemblea che si terrà venerdì prossimo 19 aprile alle ore 17.30 presso la facoltà distaccata di lettere della Sapienza, quindi al via dello Scalo di San Lorenzo 82, un'assemblea costruita appunto dal Movimento del Diritto a Abitare, dal Coordinamento Regionale Sanità, da Cambiare Rotta, da Asia USB, da Balia dal Collare, che è un collettivo della provincia di Rieti che si occupa appunto della difesa di quei territori, dal Coordinamento contro l'inceneritore di Albano e Roma, il presidio permanente contro la discarica, dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore. Questi sono i primi firmatari e ce ne saranno, ci sarà partecipazione anche di tante altre realtà, perché come detto è un'assemblea che cerca di mettere insieme in un dialogo, in un confronto, quindi non un'assemblea di rappresentazione ma un'assemblea effettivamente di confronto, quelli che sono i movimenti sociali per la salute e ambientali presenti nei nostri territori. Ecco, questo è un po' così l'estrema sintesi del tentativo che andremo a realizzare con l'assemblea di venerdì, e lascio a te aggiungere tutto ciò che è necessario. Ciao intanto e benvenuto.
Ciao,
su Radio
ciao a tutte e a tutti all'ascolto. Sì, sembra quasi una sommatoria, no? E invece in realtà l'obiettivo è quello di un confronto reale per costruire anche una mobilitazione nel mese di maggio nei confronti della regione e del nuovo governo regionale. Tutte le realtà che si stanno avvicinando a questa assemblea sono partite magari dal proprio specifico. Noi abbiamo cominciato a fare delle assemblee dentro i territori rispetto alla proposta di modifica della legge 12, che è la legge che regola gli affitti e l'accesso nelle case popolari, una modifica abbastanza pesante. Abbiamo incrociato Asia USB dentro questo tipo di percorso nei quartieri popolari, e avendo in piedi un ragionamento da tempo sul tema della salute con il coordinamento regionale sanità e con le realtà invece impegnate nella gestione del territorio in diversa maniera, dalla gestione dei rifiuti alle battaglie contro il consumo di suolo, e abbiamo provato a pensare ad una assemblea e a una mobilitazione che non fosse settoriale in qualche modo, una sorta di ricomposizione a partire dalle lotte e a partire anche dalle proprie specificità, per superare un po' l'idea della testimonianza che a volte viene messa in campo nelle mobilitazioni che costruiamo, cioè provare veramente a produrre un passaggio importante dentro la situazione regionale, a partire da Roma, ma guardando anche al territorio in maniera più ampia, soprattutto quando parliamo di gestione dei rifiuti, ci viene sempre rimproverato questa assenza, questa distanza, diciamo, dalle problematiche che vivono i territori circostanti alla città, dove vengono sversati poi i rifiuti della capitale. E per cui è un tentativo, ma è anche un passaggio che arriva al termine di confronti che in maniera abbastanza serrata vanno avanti da tempo. La questione della salute mi sembra che sia al centro anche di un'attenzione enorme, anche oggi sulle pagine dei giornali la stessa regione indicava la mala gestione degli anni precedenti, come spesso si fa, no? Pensiamo che abbia anche ragione, però non mi sembra che stiano lavorando in una direzione differente da quando è arrivato Rocca, per cui l'assemblea del 19 anche nel confronto col mondo studentesco, che in questi giorni e in queste ore è molto impegnato sul tema della solidarietà con la lotta del popolo palestinese, è un modo per affrontare le questioni che riguardano anche gli studenti e la regione rispetto a determinate gestioni dell'università, ma anche soltanto rimanendo sul tema del diritto alla casa per gli studenti fuori sede, è direttamente oggetto di interesse da parte di chi si vuole mobilitare. Per cui diciamo è inutile mettersi a fare una sintesi di tutte queste vicende, la cosa interessante è provare a capire se questa roba può stare insieme, può costruire una mobilitazione importante. Abbiamo individuato la metà di maggio come possibilità di muoverci per andare a interpellare in qualche modo questa amministrazione, la sua giunta rispetto a quello che sta facendo da quando si è insediata, ma è anche un modo per stare insieme, è anche un modo per capire se si può stare insieme, se si può costruire qualcosa che incida rispetto per esempio a scelte come quelle del termovalorizzatore. Non è un tema che attiene soltanto alla regione, riguarda anche il sindaco Gualtieri, ma è che credo che questa mobilitazione abbia anche la capacità di poter produrre mobilitazioni anche nei confronti dell'amministrazione capitolina, per cui è un'esperienza interessante e invitiamo tutti e tutte a partecipare, perché magari dentro un momento di confronto come questo si può trovare anche la voglia e l'energia per costruire un percorso comune.
Certo, peraltro questo momento di confronto che già di per sé è un elemento secondo noi interessante, perché non spesso si riesce a fare, in genere ognuno si fa la sua assemblea al suo momento e se ne sta per conto suo, e viene a inserirsi dentro uno scenario internazionale particolarmente significativo per gli impatti che già produce, ma che all'orizzonte produrrà in maniera ancora più drammatica nella nostra vita di tutti i giorni, impatti che si risentono insomma nella distrazione, se così possiamo dire, dei fondi per le spese militari e quindi nella sottrazione alle spese sanitarie, alla totale assenza di una politica per la casa o di politiche sociali degni questo nome. Proprio poco prima di collegarci con te ricordavamo che nel DEF presentato in questi giorni si evidenzia un ulteriore calo della spesa sanitaria in percentuale al PIL. Della spesa della casa neanche ne parlo perché praticamente è zero. Ecco, secondo te quanto riusciamo dentro questo percorso anche a tener vivi questi elementi?
Siamo abbastanza costretti, nel senso che è una cornice che ci insegue ormai da tempo. Anche volendo far finta che non ne vogliamo parlare, siamo attraversati proprio quasi fisicamente da quello che sta avvenendo nello scenario internazionale, ma anche vicino, molto vicino a noi, insomma, perché sia la dinamica dell'impegno economico e militare in Ucraina rispetto al conflitto in atto in quel luogo e rispetto a quello che sta accadendo in territorio palestinese dove l'appoggio al governo israeliano è praticamente totale da parte del nostro governo. Anche se volessimo far finta di nulla e immaginare che vogliamo parlare soltanto delle nostre questioni, non solo commetteremmo un errore, ma non lo possiamo proprio fare, perché tutto ciò che sta avvenendo in questo momento è condizionato da questi scenari. L'ipotesi di escalation, per la quale per esempio ci siamo mobilitati e siamo andati a Coltano con i compagni e le compagne toscane e di tutta Italia per mobilitarsi contro la militarizzazione di quel territorio, sembrava quasi distante in quel momento e si è avvicinato in maniera impressionante e non è un titolo da utilizzare per stare al passo coi tempi, è una realtà abbastanza evidente e la stiamo pagando fisicamente, per cui anche l'appello che convoca questa assemblea parte esattamente da queste dinamiche e da questo scenario. Non tenerlo insieme sarebbe dannoso per un'assemblea come quella che vogliamo fare, e sicuramente gli impegni economici che potranno mettere in campo anche le amministrazioni locali, per cui quella regionale e quella comunale, sono condizionati da questo scenario, per cui anche se volessimo soltanto avere un approccio sindacale, diciamo, rispetto alle questioni, non potremmo omettere questo tipo di discorso. Quello che è accaduto poi ieri alla Sapienza, con l'atteggiamento messo in campo dall'università di non ascolto nei confronti degli studenti e delle studentesse e di quei docenti che magari sono stati più sensibili dentro questa questione, credo che ci richiami fortemente in questa situazione. Il fatto di fare l'assemblea all'università per noi è molto importante, perché tiene insieme questi ragionamenti e soprattutto in questo momento è un luogo decisamente azzeccato, anche senza volerlo, scegliendo un luogo del confronto come quello dove saremo venerdì, non è da poco, insomma.
Certo. Un'ultima cosa, nel senso, un'ultima, poi tu aggiungi quello che vuoi, ma visto che tu comunque sei un compagno dei Movimenti per la Casa, in questo periodo sono successe anche varie cose che riguardano quella specifica lotta, quindi non so se vuoi cogliere questa occasione per darci qualche aggiornamento.
Sì, credo che ci sia un tema che possa interessare invece il dibattito pubblico tra i compagni e le compagne che ascoltano questa radio. Noi stiamo assistendo ad un'attenzione abbastanza particolare dell'amministrazione comunale rispetto a luoghi occupati. Lunedì ci sarà una conferenza stampa in cui di fatto a Porto Fluviale il movimento lascerà spazio al cantiere di rigenerazione e di realizzazione degli alloggi popolari che poi ospiteranno gli occupanti tra un paio d'anni, quando saranno finiti i lavori. E questo fine settimana appena concluso il sindaco Gualtieri è entrato dentro l'occupazione di Metropolis, dove c'è il museo dell'altro e dell'altrove, il museo abitato della città meticcia, per cui stiamo vedendo degli atteggiamenti, dei comportamenti che sembrerebbero interessanti e positivi, frutto probabilmente della capacità delle lotte che sono state messe in campo, ma credo che bisogna stare molto in guardia rispetto a questo modo di muoversi dell'amministrazione, perché da una parte è costretta in qualche modo a tenere conto della mobilitazione e delle lotte e a riconoscere al movimento per il diritto all'abitare quello che gli deve riconoscere, però nel frattempo si continua a pensare la città come vetrina a misura di turista, e si continua a pensare che le soluzioni per esempio rispetto ai rifiuti sono il termovalorizzatore e non la differenziata. Potremmo aggiungere molto altro, i 40 progetti sulla Fiera di Roma, che sull'ex Fiera di Roma, che per esempio ha visto la sconfitta del pubblico a vantaggio di Unicredit, che ora sta provando a gestire i progetti che saranno realizzati in quell'area. Potremmo, come dicevo prima, andare avanti a lungo per dire quanto la città si sta trasformando e non sta guardando verso chi ha necessità e verso un blocco reale del consumo di suolo. Dentro un meccanismo di greenwashing di fatto si sta rigenerando la città a partire dagli interessi della rendita e del profitto, per cui non sono certo episodi come quello di Porto Fluviale e di Metropolis a cambiare la città, sono momenti importanti dai quali ripartire e capire come insieme invece si prosegue su quella strada che è partita dalla riappropriazione e che poi ha generato le soluzioni che sono state messe in campo. Per cui una riflessione su questo per noi è molto importante, a partire dalla conferenza stampa che faremo lunedì a Porto Fluviale alle 14, ma sicuramente porteremo queste riflessioni anche dentro l'assemblea del 19.
Va bene. Non so se vuoi fare un ultimo accenno rispetto al fatto che comunque a fine maggio sono 10 anni dalla famigerata approvazione della legge Renzi-Rubi sulla casa, quella che ha introdotto il famoso articolo 5 che nega la residenza, sulla quale peraltro è aperta una vertenza importante col Comune di Roma, ma che ha presente anche la dismissione del patrimonio pubblico. E quindi un richiamo a quello che potrebbero essere anche dei percorsi di carattere nazionale. Ma
sì, velocemente, noi abbiamo pure messo in campo l'iniziativa un paio di giorni prima della 3 giorni di Metropolis, con la salita sulla chiesa Madonna di Loreto sui ponteggi della metro C, di fatto interrompendo i lavori in quel momento nel cantiere. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché pensiamo che la direttiva del sindaco Gualtieri in questa città, seppur meritoria, non è esaustiva, ha tanti limiti e tante difficoltà. A 10 anni dall'approvazione e dalla conversione in legge della famosa legge Renzi-Lupi, dove c'è l'articolo 5 che nega le residenze a chi non ha un titolo per dimostrare il luogo dove vive e che ha diritto a stare nel luogo dove vive, bisogna provare a ripartire seriamente per la cancellazione di questa legge. Stiamo ragionando con più realtà a livello nazionale per capire se nel mese di maggio si può mettere in campo un'iniziativa anche dislocata nazionale, e ci rivedremo online o ci risentiremo online anche a fine mese di aprile per capire che cosa mettiamo in campo, però sicuramente su questo siamo impegnati e questo tema starà dentro anch'esso, dentro l'assemblea del 19, per non farci mancare nulla, ma come vedi non stiamo facendo un'assemblea inutile, stiamo facendo una cosa che ha tanta roba sul piatto, riuscire a metterla in fila, capire come non essere solo testimonianza, sarà un po' il compito di questo percorso di lotta che è iniziato come campagna, diciamo, con l'iniziativa che abbiamo preso a Piazza Venezia, ma deve proseguire con forza, anche coinvolgendo pezzi dell'associazionismo che su questa roba si sono impegnati, giuristi, vediamo un po' cosa riusciremo a mettere in piedi, qualche parlamentare coraggioso, però non ci sembra di vederne troppi all'orizzonte. Lo stesso assessore Catarci, interrogato dopo l'iniziativa in un confronto con il prefetto, balbettava le soluzioni possibili, per cui da una parte si dice faremo tutto, faremo pure lo ius soli, ma poi quando si tratta di diventare operativi si perde un po' di vista anche la propria storia e si rimane assessori.
Certo, certamente. Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no per il momento ti ringraziamo e ci vediamo in tutte queste iniziative.
No, sono io che ringrazio voi sempre per l'attenzione, dai, ci vediamo venerdì, ricordiamo soltanto bene la sede perché è una sede decentrata, via dello Scavi San Lorenzo 82, l'aula sarà la 103, l'edificio si chiama Marco Polo e questo edificio sta alla fine di via dei Reti uscendo su scalo di San Lorenzo. Non perdetevi e vediamoci in assemblea.
Certo, noi naturalmente in chiusura di trasmissione riepilogheremo tutti questi appuntamenti. Grazie di nuovo e a presto.
Ciao, ciao.
Ciao. Bene, come detto, questa era l'ultima corrispondenza di oggi. Prima di andare a riepilogare la quantità di appuntamenti che abbiamo dato, ne aggiungiamo un altro, cioè vogliamo parlare un attimo della carovana della salute, che è appunto della carovana salvavisite, che appunto vedrà una nuova tappa venerdì prossimo alle ore 8 presso l'ambulatorio della poliambulatorio della ASL Roma 2, sito a via Malfante 35, quindi stiamo parlando della zona ardiatina alle spalle di Piazza dei Navigatori, per chi conosce quelle zone, dove come coordinamento regionale di sanità insieme con l'occupazione di via di Casal de Merode andremo a portare i nostri vademecum, a diffondere il video, a parlare con chi si reca in quella ASL e insomma a rendere anche quel territorio partecipe di questo percorso che, come sapete, ci vede impegnati in maniera così di avvio del tema del salvavisite oramai da 7-8 anni, perché era il 2016-2017 quando abbiamo iniziato questo lavoro, ma che ha avviato questa carovana a partire dall'inizio di questo anno, quindi da gennaio, dopo una presentazione a fine dicembre, e che ci ha visto già in varie tappe, sia dentro la città di Roma sia in altri luoghi della regione. Una carovana che approderà insomma insieme alle altre realtà nella manifestazione sotto la regione, perché ricordiamo che la regione è responsabile della politica sanitaria nel nostro territorio e, come si diceva prima, se chi li ha preceduti non ha brillato senz'altro per attenzione ai bisogni dei cittadini, insomma delle persone che vivono nei nostri territori, questi se possibile fanno anche peggio, nel senso che ancora più smaccatamente c'è una devoluzione, se possiamo dire così, del servizio sanitario verso i soggetti privati. A livello nazionale, nella revisione del PNRR sono stati tagliati i fondi per l'edilizia sanitaria, è stato ridotto il numero delle case di comunità e gli ospedali di comunità, è stato dato ulteriore impulso al ruolo delle farmacie, che ricordiamo appunto essere un'istituzione privata, e peraltro nel tagliare le case di comunità e così via rimane, per quelle che ancora ci saranno, la gravissima carenza che già abbiamo segnalato tante volte, cioè quella che non sono previste assunzioni e quindi si rischia fortemente che diventino luoghi semplicemente incubatori di sanità privata, seppur convenzionata. E quindi ecco l'appuntamento di venerdì mattina all'ASL di Via Malfante è un'ulteriore tappa invece nel tentativo di costruire mobilitazioni per un servizio sanitario pubblico, umanizzato, gratuito e adeguato ai bisogni delle persone, quindi in primo luogo che abbia strutture di prossimità e quindi che alleggeriscano il carico su pronti soccorsi ed ospedali e in generale consentano alle persone di curarsi senza doversi sobbarcare di impegnativi viaggi, nella migliore delle ipotesi, oppure di proibitivi costi se costretti a ricorrere alla sanità privata. Ecco, questo era un altro appuntamento che volevamo ricordare, e con questo mi sembra che abbiamo detto tutto. Avremmo voluto soffermarci un po' di più sul documento economico finanziario in relazione alla sanità, ma il tempo è tiranno e quindi per il momento lo accantoniamo, ma ci sarà occasione di riprendere anche questo argomento. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità. La concludiamo ricordando questa sfilza di appuntamenti che abbiamo citato. Allora, andiamo in ordine cronologico. Appunto, il 18 aprile, quindi domani alle ore 16, presso il Pratone all'interno della città universitaria della Sapienza, assemblea organizzata dagli appalti della Sapienza, un'assemblea a cui parteciperanno anche gli appalti dei servizi amministrativi delle ASL e delle aziende ospedaliere, un'assemblea che vuole mettere in relazione le varie realtà di appalto che oggi come oggi costituiscono uno dei principali fattori di precarizzazione e impoverimento di lavoratrici e lavoratori, e quindi con la volontà di costruire rete, di costruire percorsi per l'internalizzazione. Quindi l'appuntamento domani, giovedì 18 aprile, ore 16, al Pratone della Sapienza. Il giorno dopo, venerdì, iniziamo la mattina, venerdì 19 aprile, ore 8, davanti alla ASL, al poliambulatorio della ASL, via Malfante 35, alle spalle di Piazza dei Navigatori, andremo a portare una nuova tappa della carovana salva visite, quindi diffonderemo il vademecum, avremo modo di parlare con le persone lì presenti e di far conoscere, insomma, come quel minimo di strumenti che possiamo utilizzare per difenderci dalle infinite liste di attesa. La tappa di venerdì 19 aprile è organizzata come sempre dal coordinamento regionale sanità, in questo caso in collaborazione con l'occupazione abitativa di Casal de Merode, che appunto si trova nei pressi dello stesso poliambulatorio. Sempre venerdì 19 aprile un'assemblea di nuovo, ma un'assemblea il titolo è Assemblea Territori e Realtà Sociali in Lotta verso una mobilitazione comune, perché appunto è un'assemblea che mette insieme movimenti sociali, movimenti per la salute, movimenti per la difesa dei territori e contro la devastazione ambientale, e a partire appunto dalla battaglia sul ciclo dei rifiuti. Questa assemblea si terrà appunto venerdì 19 aprile alle ore 17:30 all'Aula 103 presso l'edificio Marco Polo della Facoltà di Lettere distaccata dall'Università della Sapienza, perché questa aula, questo luogo, si trova in via dello Scalo di San Lorenzo 82, per chi viene da Porta Maggiore, quasi alla fine di appunto via dello Scalo di San Lorenzo. Quindi appuntamento il 19 aprile ore 17:30, via dello Scalo di San Lorenzo 82, aula 103, edificio Marco Polo. Andando avanti, il 22 aprile, come detto, ci sarà alle 14 la conferenza stampa ai momenti di lotta per la casa davanti all'occupazione di via del porto fluviale 12, in occasione dell'avvio del cantiere che andrà a rigenerare quello spazio, restituendo case popolari a chi lo ha occupato, salvaguardandolo così dalla speculazione edilizia che regna sovrana, potremmo dire, all'interno della nostra città. E martedì 23 aprile, sciopero intera giornata dei servizi amministrativi in appalto presso le ASE e delle aziende ospedaliere della Regione Lazio, quindi parliamo degli sportelli CUP, uffici amministrativi, centrali operativi, centralini, il servizio di prenotazione delle CUP, e in occasione dello sciopero ci sarà un presidio dalle ore 10 presso la sede della Regione Lazio a via Rosa Raimondo Garibaldi, in quel della Garbatella. Per finire, un appuntamento un po' più in là nel tempo, e che avremo quindi modo di ricordare ulteriormente nelle prossime trasmissioni, e cioè quello costruito dall'Assemblea per la Salute della Donna insieme a insieme al Coordinamento Regionale Sanità e alla Breast Unit del Policlinico Umberto I, appunto un appuntamento, un incontro fra le pazienti e il personale sanitario della Breast Unit del Policlinico Umberto I, ma aperto a tutte le donne che sono sensibili al tema del cancro al seno, che ricordiamo essere la principale forma oncologica nelle donne, e uno dei, forse addirittura al primo posto in assoluto come tipologia di cancro nel nostro paese. Questo appuntamento appunto si svolge martedì 7 maggio dalle 16 alle 18:30 presso la sede della Breast Unit del Policlinico Umberto I, che è sita dentro l'istituto George Eastman, quindi a via Regina Elena 287B. Con questo è davvero tutto, non ci resta che ricordare che è in corso il crowdfunding, quindi la campagna a sostegno di Radio Onda Rossa, di cui trovate tutte le informazioni sul sito della radio, quindi www.ondarossa.info, e che quindi invitiamo tutte le ascoltatrici e ascoltatori a sostenere la radio stessa. Peraltro oramai manca poco più di un mese all'anniversario, ai suoi 47 anni, quindi alla festa e alle iniziative connesse con lo stesso. Niente, con questo abbiamo davvero concluso. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.